Ce sera decido. Cosa ogni notte vogliamo una canzone. E volevo ringraziare tutti i fratelli che si sono adoperati per questa conferenza, fratello Gianfranco con sua moglie Barbara, sorella Sandra, le famiglie meravigliose di Michelino e Ivan e Lella, Toni e Giusy. Grazie, grazie della vostra, del vostro apporto, grazie del vostro aiuto, grazie per ogni cosa. Desideriamo, vogliamo meritare un applauso per i tanti. Grazie, grazie della vostra organizzazione, grazie a tutte le famiglie, a tutti i fratelli che stanno collaborando là dietro con i tavoli che ci sono per i CD, per il mangiare, per tutto il resto. E veramente in questi casi si vede la bellezza del corpo di Cristo, eh? Si vede la bellezza veramente del corpo di Cristo. Grazie a Gaetano, grazie ad Elisa, grazie ai ragazzi che stasera ci hanno dato una mano, grazie veramente per come ci state aiutando. Si sente la differenza stasera, ci siamo divertiti, la presenza di Dio è meravigliosa, vero? No, quanti hanno goduto della presenza di Dio stasera? E il meglio deve ancora venire, e il meglio deve ancora venire. Dillo alla persona accanto a te: ancora capisco, ancora capisco, ancora capisco,
ancora capisco.
Io amo viaggiare non da solo, amo viaggiare con ragazzi che sono nati nel nostro ministerio, e quindi per me stasera è una gioia, è un onore anche poter fare parlare prima di me uno dei miei, lo definisco mio figlio spirituale a tutti gli effetti, il buon Melo che molti di noi conoscono attraverso i video. Condividerà qualcosa nella parola e poi accoderò a lui. Questa sera lui ha il primo taglio.
Il tuo.
Gloria a Dio. Quindi so che il Signore ci parlerà attraverso di lui, quindi l'argomento che stiamo trattando, voi sapete qual è: creati per
regnare.
Creati per
regnare.
Il Signore cosa ci ha detto in questi giorni? Oh, se tu regnassi, oh, se tu regnassi, cosa cambierebbe in maniera straordinaria nella nostra vita? Godiamoci questo tempo, dai.
Dio è buono. Dio è buono. Amen. Dio è molto buono.
Amen.
Per me è un onore essere qui. Oggi sono ospite a casa di David e di sua moglie Betty. Per me è un onore. Sono degli uomini, un uomo e una donna di Dio strepitosi. Stamattina ho chiesto a Dio di parlarmi e lui ha un brutto vizio. Quando tu lo chiedi, lui lo fa. Io ho un brutto vizio per il diavolo: predicare il Vangelo ai perduti. E quello che a volte mi fa male è vedere una chiesa apatica. Una volta Dio mi diede una parola specifica in un luogo della Sicilia e ho predicato davanti alla porta della comunità. C'è di piangere, non devi dire. Fuori. E la parola era: vai oltre. Stasera Corrado mi ha detto: mio guardate, noi insegniamo sul regno. Io vi ripeto, ho il brutto vizio di spingere gli altri a predicare il Vangelo del regno di Dio. Gesù è andato dagli esclusi, da quelli che la religione aveva rigettato. Lui è andato lì ed ha piantato nel suo cuore il segno che ha veramente cambiato la storia dell'umanità, il seme del regno di Dio. Gesù, dice la Bibbia, ha versato la sua vita come un seme. Quando la sua vita è stata versata, il velo del Tempio si è squarciato e i morti sono risuscitati. E la salvezza è arrivata all'uomo attraverso il sacrificio che lui ha fatto. Stasera voglio dirti: scuotiti la polvere di dosso e vai a predicare, come abbiamo detto in questi giorni, non il Vangelo della Chiesa Cattolica, né quello della Chiesa Evangelica, ma quello del Regno di Dio. tutti. Io ho scritto nella Bibbia una parola che lo Spirito Santo mi diede all'inizio della mia conversione: tu sei prezioso ai miei occhi, amorato, e io ti amo. Io voglio dirti, Gesù ha detto fate attenzione a come ascoltate. Voglio dirti, fai attenzione stasera a come ascolti la parola del Regno di Dio. Gesù predicava in parabole quasi a volte per proteggere il Regno di Dio, e trattava male una sola categoria di persone, i religiosi. Oggi, mentre stavo facendo la doccia a casa di David, ho detto: Signore, parla al mio cuore. E Dio lo ha fatto e ha stravolto la mia vita. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, dal verso 21, disse loro ancora: si prende forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non la si mette piuttosto sopra il candeliere, perché non c'è nulla di nascosto che non deve essere manifestato, né nulla di segreto che non deve essere palesato. Se uno ha orecchi da udire, ora. Disse loro ancora: fate attenzione a ciò che udite. Con la stessa misura con cui misurate, sarà misurato anche a voi. A voi che udite sarà dato di più, poiché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. In alcune versioni dice anche quello che pensa di avere. Mentre stavo entrando nella doccia, lo Spirito Santo mi dice: io tolgo a chi non ha e do a chi ha. Sono impazzito. Parole che già avevo ascoltato molte volte, ma quando Dio parla al tuo cuore ti cambia la vita. Sono uscito un po' con David. Il Vangelo del Regno di Dio, il principio del Regno di Dio: dare la tua vita. Perché qualcuno è venuto, Gesù spogliò se stesso affinché noi fossimo rivestiti di lui. Corrado racconta spesso la testimonianza di un bambino in Africa: lui non aveva cosa dare e si è buttato lui nel cestino. A noi non ci interessano stasera i tuoi soldi, ma io voglio dirti da parte di Dio: buttati nel Regno di Dio.
Amen.
Investi la tua vita in un regno che non avrà mai fine.
Alleluia.
Da quando Gesù è venuto a vivere nella mia vita, la mia vita è stata scossa. Anche io vivo a tempo pieno da molti anni e sono nato sotto il ministero di Corrado, e non cambierei quello che faccio, anche se non è facile, nemmeno con la presidenza degli Stati Uniti. Dio è buono, è un onore predicare il Vangelo del Regno. L'applauso fatelo più forte, perché è per il Re dei Re. Mentre sono entrato ieri sera a casa di David, ho respirato l'aria del Regno di Dio. Tu puoi essere ospitato all'Eccelsior, non so se c'è qua a Torino qual è il migliore albergo, ma quando tu sei a casa dei missionari, tu respiri l'opera di Dio.
Alleluia.
Di notte abbiamo parlato con David, lui ha messo tutto ciò che aveva a disposizione, e Dio ha iniziato a parlare al mio cuore. Ha detto: Signore, io voglio una parola per questa coppia meravigliosa, e tu me la darai in nome di Gesù. Il Regno di Dio è dentro di noi. Questa parabola che parla di quella lampada meravigliosa, la Chiesa molte volte, ho detto prima mentre pregavamo, sembriamo gli agenti segreti del cielo. Nessuno lo sa che sono contro il Dio, ma tu ti rendi conto? La potenza, la più grande potenza dell'universo è dentro la nostra vita, e noi invece che cosa facciamo? Ce ne stiamo nelle tenebre. Il diavolo nasconde, la religiosità nasconde nelle cose occulte, nelle tenebre, i suoi segreti. Dio nasconde i suoi misteri nella sua luce.
Amen.
Amen. Dio è buono.
Amen.
Gesù chiamò a sé i dodici, in primo luogo affinché stessero con lui. Se tu vuoi comprendere di più per vivere regnando sul Regno di Dio, tu devi stare con lui. Amen. Gesù ha chiamato molte categorie di persone, coloro che la religione aveva escluso, come ho detto poco fa, ma ce ne sono tre in modo particolare che mi piacciono tantissimo. Prima che il Regno di Dio fosse manifestato, prima che la venuta di Cristo fosse manifestata in questo mondo, la religione escludeva, e tuttora nelle tenebre ti tappa la bocca, ti fa diventare sterile, ma il regno di Dio è venuto a trasformare il pensiero nella nostra vita e a portare quello di un regno che non ha mai fine. La prima volta, quando Gesù doveva nascere, l'angelo parla ai pastori di Israele. Il problema sono sempre i pastori. Non è il messaggio subliminale, è diretto. Perché no, vabbè, lasciamo stare. E non erano i pastori delle chiese evangeliche, erano i pastori che vivevano là in quel tempo. Israele non era più nomade, ma era diventata una nazione, quindi erano sedentari, vivevano nel luogo. Erano la feccia della società, perché loro, gli studiosi della Bibbia, non lo dico io, avevano rapporti anche con gli animali e vivevano da soli, non vivevano come gli ebrei in una comunità, vivevano tra di loro, c'erano in mezzo a loro degli assassini perché si scannavano tra di loro per i territori, per gli armenti. E intanto a chi appare l'angelo, appare a loro. E noi invece molte volte, chiusi nella nostra religiosità, ci stiamo sotto il letto, no, là non ci vado ad annunciare il regno di Dio, quel terreno è troppo duro, non posso andare là a parlare dell'amore di Dio. Ai pedofili di oggi, tu parleresti mai di Gesù? O li escluderesti dalla tua vita? E l'angelo appare a loro, loro dicono gloria a Dio nei luoghi altissimi. Quando Gesù chiama i suoi discepoli, chi chiama? Chiama Simone il cane nero, un pazzo. Questo qua apparteneva al braccio armato dei farisei, lui era uno zelota. Delle persone che stavano aspettando un liberatore che non aveva il cuore del padre, il perdono, ma stavano aspettando qualcuno che andasse a tagliare la testa ai romani. Tipo l'ISIS di oggi. Loro aspettavano uno di questi, uno che andasse lì e prendesse il potere. Abbiamo sentito oggi, sappiamo quello che Gesù ha fatto, invece di andare verso la torre Antonia, quando lui è entrato in Gerusalemme, è andato nel tempio, cose di famiglia, tipo siciliano, è andato a sistemare le cose a casa sua, perché molte volte il problema è sempre a casa. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del Regno di Dio e non a giocare. Ora io ti voglio benedire, ti voglio dire, quando tu uscirai da qui, vai a predicare il Vangelo del Regno. È un comando, non è un consiglio. È un comando che Gesù ha dato. L'amen è nell'andate a predicare il Vangelo, non è nel venire da noi, andate a predicare il Vangelo e a fare discepoli. Lui chiama questo qua, lo chiama, e pianta il seme del regno di Dio all'interno della sua vita. E poi a chi va a chiamare? Matteo. Una sanguisuga, questo qua era un usuraio, questo qua sapete che cosa faceva? Chiedeva il pizzo al suo popolo e lavorava per conto dei romani. Tu lo chiameresti mai a lavorare con te qualcuno che fa estorsione?
Io avrei portato fuori,
invece Gesù si è portato con sé un ladro per tutta la durata del suo ministero. E lui che cosa fa? Guarda Matteo e gli dice: seguimi, questo è il regno di Dio. Lui è venuto direttamente a portare il pensiero del cielo e a versare la sua vita fino a morire qui, affinché tu ed io andassimo a predicare il Vangelo del regno di Dio. Gli esclusi, la religione li aveva esclusi, sapete perché? E aveva escluso anche Gesù, perché a quel tempo, la Bibbia ci dice questo qua, i maestri rabbini andavano a prendere i migliori che erano nella società e li portavano con sé. Tutti gli ebrei facevano scuola, facevano poi il bar mitzvah a 12-13 anni, ma facevano una scuola e tornavano a casa da uomini di Dio. Dovremmo insegnare sull'adozione, ma non è questo qua il tema. Quindi non c'era nessuno che era ignorante. Pietro conosceva le scritture, i giudei conoscevano tutti le scritture, non erano come noi. Noi molte volte siamo ignoranti su quello che la parola dice a causa della cultura e di ciò che ci hanno impiantato nella testa. E la Bibbia dice che lui tornò a fare il mestiere di suo papà, perché la Bibbia lo chiamava Giuseppe, il figlio del falegname. Se invece tu, che è Gesù il figlio del falegname, se invece tu rimanevi con loro, saresti diventato un maestro della legge come loro. E la Bibbia dice nel Levitico che nessuno può fare discepoli se non è stato discepolato. Quindi lui è tornato a casa, perché questi qua avevano le loro visime e non lo avevano preso. Perché? Perché era il piano di Dio. E lui è diventato il maestro degli esclusi. È andato a chiamare gente comune come me e come te. E se Dio lo può fare con me, Dio lo può fare con te. Dio può portare avanti il regno di Dio attraverso la tua vita. Io voglio che stasera la tua vita sia scossa dalla potenza dello Spirito Santo. Non far sì che questa serata sia fine a se stessa. Tu stai ascoltando Corrado, ascolterai me, qualcun altro, non lo so. Lo Spirito Santo parlerà alla tua vita, non fare io sento il passaggio, sento di qua, sento di là. Vai ad annunciare il regno di Dio. Sapete, più del 92% delle profezie bibliche si sono già adempiute. Gesù viene. Gesù viene. E Gesù viene per una chiesa che regna. Non viene per una chiesa che dorme. Gesù viene per una chiesa che regna. E lui ha una chiesa che regna qua a Torino. Sì o no? Dio è buono. Noi siamo chiamati a fare discepoli del regno, non semplici credenti. I semplici credenti alle prime difficoltà si fermano. I discepoli tu non li puoi fermare, perché quello che ha fatto Gesù sembrava il più grande fallimento della storia, perché i suoi, uno se ne è scappato direttamente, se n'è andato. Uno l'ha tradito, un altro se l'è venduto, tutti si sono dispersi, c'era solamente Giovanni. Sembrava un fallimento. Invece il Vangelo è stato portato avanti ed è portato avanti perché persone hanno deciso di versare la sua vita. Il Vangelo è andato avanti con il sangue puro, con il sangue di persone che hanno deciso di dare la sua propria vita e versarla. Giovanni 12 dice 23, 24 e 25: chi ama la sua vita la perderà, chi mi ama mi segue. Se il seme rimane da solo e non muore, non può portare frutto, ma se muore porta molto frutto.
Amen.
Giovanni Battista insegnò sul regno di Dio. Abbiamo ascoltato oggi da Corrado, Gesù ha portato avanti e si è sottomesso a quel messaggio, anche se era egli stesso il messaggio, ma la resa di cuore di questi due uomini era la stessa. Giovanni Battista si era reso e dentro di sé il Padre aveva impiantato il regno di Dio. Io ti voglio dire, tu non puoi portare il governo celeste se il regno di Dio non è solido nella tua vita. Se tu non sei governato dal regno di Dio, tu non potrai portare agli altri il regno di Dio. Gesù ha detto, passa a un discepolo essere come il suo maestro. Se la tua resa di cuore è come quella di Gesù, se la tua è la mia, dice, ma mi paragoni a Gesù? Sì. La tua resa di cuore e la mia resa di cuore deve essere come quella di Cristo. Non la mia volontà, Padre, ma la tua sia fatta, affinché il tuo regno si espanda in questo mondo. Noi siamo portatori sani del regno di Dio. Noi siamo l'arca con le ruote. Adesso l'arca si muove, ai piedi e cammina. E dove tu vai, tu porti la presenza di Dio. Oh, cristiani che non vogliono andare lì perché Torino è la capitale del satanismo, il triangolo, un guazzato, la matematica, là c'è magia, là c'è più cose allucinanti. A me non è mai successo, ma non perché io sono migliore degli altri. Dio è buono, Dio lo sa. Noi andiamo là e predichiamo il Vangelo. Il problema non è mio. Amen. Io non so quanti di voi hanno avuto a che fare con le ambasciate. Io ho avuto qualche problema. Un giorno sono andato in ambasciata insieme al Corrado. Sapete che cosa mi ha detto la guardia davanti alla porta dell'ambasciata? Tu qua non puoi entrare. non è più solo italiano, ma apparteneva ed appartiene a questa nazione. Io ho avuto lì qualche problema. Ah, tu devi ridere, c'è da piangere. Quindi se tu vai a manifestare il regno di Dio, tu stai portando il regno di Dio, e con te il diavolo e i demoni avranno problemi.
Amen.
Gesù ha detto: nessuno, l'inferno non può resistere all'avanzata della mia chiesa. Le porte dell'inferno non possono resistere all'avanzata del regno di Dio. Noi non abbiamo la tuta di amianto, noi abbiamo il fuoco dello Spirito Santo che brucia più forte dell'inferno. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Non è venuto a giocare, noi non possiamo più giocare a fare chiesa, noi dobbiamo andare a predicare il Vangelo del Regno. Sapete, David ha una figlia missionaria in Afghanistan, non è a piazza Mongalieri, non sa ciò come si chiama. La differenza la fa dove stai investendo. Qual è lo scopo della tua vita? Stai vivendo una religiosità o tu stai regnando? E la Bibbia dice in Apocalisse 1:6 che noi siamo stati fatti sacerdoti e re, e noi regniamo nei luoghi celesti con Cristo. Ma se non regniamo su questa terra, che ci stiamo a fare? Noi siamo come una bomba, dobbiamo esplodere, e il raggio d'azione è incredibile. Non limitare l'opera di Dio nella tua vita. Stasera ho conosciuto una ragazza che mi ha detto: tu venivi a scuola con me, non ti ricordi di me? Io ho detto: se a quell'epoca mi avrebbero detto che io avrei fatto questo, ti dicevo: tu sei pazzo. Non limitare l'opera di Dio nella tua vita. Se io penso alla mia vita passata, tutto avrei fatto tranne quello che faccio oggi. Dio si sta usando di me, vado in un sacco di parti del mondo. Quindi tu perché stai limitando l'opera di Dio? Qua in Italia giriamo, da un carcere andiamo in una comunità, da una piazza a una strada. Non limitare l'opera di Dio nella tua vita. Il tuo seme è importante, versalo nel punto dove Dio vuole. Fatti guidare dallo Spirito Santo. Dici: dove devo versare la mia vita? Dove devo mettere le mie forze, le mie finanze? C'è bisogno di te nell'associazione di Compassion. C'è bisogno di te qua a Torino. Poi Africa, abbiamo bisogno di te. Non ti accordare con quello che il diavolo dice di te. Accordati con ciò che lo Spirito Santo stasera e nei giorni a venire dirà per la tua vita. Tu sei prezioso e onorato e Dio ti ama. Tu sei pregiato ai suoi occhi. Se lui potesse, tornerebbe per un solo uomo, per te lui lo rifarebbe ancora. Dio è buono.
Dio è buono. Dio è molto buono. Alleluia.
Gli occhiali.
Bello, gli occhiali. Bello. Aprite per favore la Bibbia con me in Matteo al capitolo 16. Pensavo che il compito di Melo stasera fosse quello di innescare una bomba, invece l'ha fatta già esplodere. Andiamo sull'onda di quello che lui ha detto. Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia. Matteo capitolo 16 dal versetto 13, preparatevi, preparatevi, preparatevi per ciò che sta per arrivare nelle vostre orecchie, nel vostro cuore, preparatevi, alleluia. Come ha detto Melo, non rendete queste serate fine a loro stessi, perché sennò sarebbe assurdo. Abbiamo avuto una bella conferenza, che serve? Le conferenze ce le facciamo, aspetta, aspetta, fratello, aspetta, aspetta. Lo possiamo vedere su internet, su YouTube, possiamo andare ovunque, ma ci sono dei momenti che viviamo nella presenza di Dio, come quello che abbiamo vissuto poco fa mentre cantavamo. Non è fine a se stesso, produce un cambiamento nella nostra vita. Amen. Ci dà direzione, ci dà proposito, ci fa comprendere il vero motivo per il quale noi viviamo. 16, versetto 13.
Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Gesù si rivolge ai suoi discepoli. Strana questa cosa. Era quasi la fine del suo ministero e Gesù chiede ai suoi discepoli: e voi chi dite che io sia? Di tanto in tanto abbiamo bisogno che Dio stesso ci faccia questa domanda: ma secondo te chi sono io? È importante che noi andiamo a rivisitare la risposta, perché c'è un segreto quando noi diamo una risposta. Stasera vi farò vedere qualcosa che probabilmente non avete mai visto. E Simon Pietro si fa avanti, rispondendo: disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato queste cose, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed altresì io ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. E Dio ti darò. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Qual è il titolo della nostra conferenza? Creati per regnare. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ora, c'è qualcuno qua che ha un mazzo di chiavi per favore da prestarmi? Grazie. Queste sono le chiavi di? No, Maurizio. Io ho un mazzo di chiavi qua. Le chiavi rappresentano, nella cultura di quel tempo, rappresentano l'autorità. Se tu hai le chiavi, tu hai l'autorità. Ma a me queste chiavi non servono assolutamente a niente se io non so quali porte apro. Sapete qual è il problema della Chiesa? Che ha le chiavi e non sa quale porte apre. Uno dei grandi problemi che noi abbiamo nella Chiesa oggi è una grande mancanza di identità. Noi abbiamo difficoltà a riconoscerci. Noi abbiamo una grande difficoltà a dichiarare ciò che siamo. E in questi giorni si vede anche, in questi giorni di conferenza, dove in realtà per fare uscire l'espressione io sono degno, prima ci siamo fatti l'assicurazione sulla vita, perché se arriva qualche fulmine dall'alto che ci fulmina direttamente dal nostro orgoglio, per dire io sono degno abbiamo fatto una fatica tremenda. Si ferma qua. Per dire che noi siamo dei re, dei sacerdoti, poi neanche se ne parla. Ma chi ti credi di essere? È proprio qui il problema. Chi credi di essere? Chi ti credi di essere? Siamo dei vermi, non siamo degni neanche di essere scritti nel libro della vita, come disse quel fratello: Signore, scancellaci dal libro della vita. Follia allo stato puro. Ed è una cosa straordinaria quella che abbiamo appena letto, e voglio farvi riflettere su una determinata cosa: che Cristo Gesù dichiara chi è Pietro subito dopo che Pietro ha dichiarato chi è Gesù. E voi chi dite che io sia? Simon Pietro si fa avanti e dice: Signore, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù dice: complimenti Pietro, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo. Questa è una rivelazione che hai ricevuto direttamente dal Padre mio. Ma ora voglio dirti una cosa: tu hai detto a me chi sono io, ora sono io a dire a te chi tu sei. Tu sei Pietro e sulla rivelazione che tu hai avuto io edificherò la mia chiesa. Quando tu dichiari chi è Gesù nella tua vita, lui dichiara te chi sei tu per lui. Alleluia. Quando tu dichiari chi lui è per te, lui dichiarerà chi tu sei per lui. Quanto sei importante, quanto sei strategico, come diceva Melo poco fa. Non limitare la tua vita, non fare dei calcoli con Dio. Versa la tua vita. Versa tutto quello che hai per Dio, per il suo regno, per il piano, il progetto e il proposito di Dio per la tua vita. Tu sei Pietro, sei una piccola pietra, ma su questa roccia la rivelazione di chi io sono, su questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno resistere, perché la roccia, questa non è la rivelazione, è un popolo con la rivelazione. È un popolo che ha questa rivelazione dove la parola si è fatta carne dentro di noi affinché ogni carne possa diventare parola. Alleluia. Pietro, tu hai detto a me chi sono io? Beh, ora io dico chi sei tu e ti dico anche quello che tu farai. Io edificherò la mia chiesa che è formata da gente che ha questa rivelazione e le porte. Guardate le porte. Le porte non potranno resistere. A chi? Ad una chiesa che avanza gloriosa. Le porte sono ferme, le porte non avanzano, le porte sono ferme. Le porte non potranno resistere all'avanzata della chiesa, perché caro Pietro ti do una bella notizia, per quelle porte io ti do le chiavi. Le chiavi del regno dei cieli non servono per il regno dei cieli. Tu non apri le porte nel regno dei cieli perché il regno dei cieli è dentro di te. Luca 17, Gesù ha detto il regno di Dio è inutile che lo cercate in giro, è dentro di voi. Amen. È dentro di voi. Le porte non aprono il regno dei cieli, sono le chiavi, non aprono il regno dei cieli, le porte del regno dei cieli. Le chiavi sono del regno dei cieli, le chiavi sono dei principi spirituali con i quali puoi aprire ogni porta. Ascoltate questa traduzione per favore. Nella Nuova Diodati, come penso anche nella Riveduta, abbiamo queste parole: tu sei Pietro, su questa roccia edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non la potranno vincere, io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Guardate, ascoltate questa traduzione. Allora Gesù chiese loro: e voi chi pensate che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Allora Gesù gli disse: Dio ti ha benedetto, Simone, figlio di Giona, perché tu non hai scoperto questa verità con forze umane, studiando dai libri o imparando da altri insegnanti, ma è stato mio Padre che in cielo, Dio in persona, a rivelartela, a lasciarti entrare nel segreto di chi io sono veramente. Ed ora ti dirò chi sei tu veramente. Tu sei Pietro, una roccia, e ciò che ti è stato rivelato è la roccia sulla quale costruirò la mia chiesa, una chiesa così in espansione, piena di energia, che neanche tutte le potenze dell'inferno potranno mai vincerla. E non è tutto. Tu avrai completo e libero accesso al regno dei cieli. Io ti darò chiavi per aprire ogni porta in ogni luogo. non ci saranno più barriere tra il cielo e la terra e tra la terra ed il cielo. Le cose che tu legherai, le cose che non permetterai, che dichiarerai improprie, illegali e che vieterai sulla terra, saranno così per Dio. E le cose che romperai, dissolverai, distruggerai, scioglierai e permetterai e che dichiarerai legali sulla terra, saranno così per Dio. Un sì sulla terra è un sì in cielo. Un no sulla terra è un no in cielo. Che idea è questa qua? Questa è la parola di Dio. Che Bibbia è? Ti posso rivelare tutti i miei segreti?
La Bibbia di Corrado.
È chiaro che quando noi leggiamo la scrittura in questo modo cambia un pochettino, è vero o no? Direi che cambia un pochettino il senso, perché non riusciamo a capire a volte quando noi leggiamo certe parole o certe espressioni, perché le approcciamo con la nostra cultura, con la nostra mentalità, e chiaramente le interpretiamo a modo nostro. Ma Gesù ha dato a Pietro e a tutti noi, naturalmente, perché poi in Matteo 18, al versetto 18, 19 e 20, Gesù fa la stessa dichiarazione ai suoi discepoli e quindi riguarda tutta la Chiesa. Lui ci ha dato le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che noi avremo legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avremo sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. In pratica il cielo aspetta quello che tu dici.
Amen.
No, non è amen. Se tu aspetti, non lo spieghi. Sei parente del fratello di davanti. Guardate cosa è successo nel giardino dell'Eden. Guardate in Genesi al capitolo 2, per favore. Genesi 2, versetto 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse, lo custodisse. Ne abbiamo parlato, c'era ieri durante, abbiamo spiegato, abbiamo l'idea che Dio ha messo Adamo nel giardino, picchiava una zappa. Eva, porta la limonata. Adamo doveva lavorare il giardino. Adamo doveva lavorare il giardino. Questo è quello che abbiamo letto e questa è la nostra cultura. Adamo doveva lavorare il giardino. Per cosa? La Bibbia ci dice che i frutti crescevano in maniera naturale, spontanea. Non avevano bisogno di la terra, di essere zappata, perché la terra non era stata maledetta ancora. Loro vivevano in una dimensione soprannaturale. L'uomo prima del peccato, non c'erano le stagioni, non c'era la stanchezza. Qualcuno dice che Adamo e Eva neanche dormivano. Perché? Perché non si stancavano. Il sudore, la stanchezza, la prova, sono tutte cose che sono venute dopo il peccato, ma prima del peccato non c'era la pioggia, non c'era il vento, non serviva niente, non c'erano i cicli. Perché? Perché dal suolo saliva un vapore che irrigava tutta la terra e tutta la terra produceva frutti in maniera spontanea. Ogni coccio di recina era un melone. Ogni chicco d'uva era un melone. E che frutti, che meraviglia. Allora non era possibile che Adamo doveva lavorare il giardino per fare cosa? Se noi andiamo a studiare questo nel testo ebraico, nel testo originale, vediamo che la traduzione cambia completamente, o la possibilità di traduzione cambia completamente, perché non so se sapete, sicuramente sì, che molte delle parole in ebraico e in greco possono essere tradotte in 20 o 25 modi diversi. E quando tu vai a studiare questo passo nel testo ebraico, ti dice: l'Eterno pose l'uomo nel giardino affinché lo custodisse e il giardino lavorasse per lui. Dillo. Il giardino lavorava per lui. Perché doveva lui lavorare il giardino? Se il giardino lavorava spontaneamente per lui. La Bibbia dice che invece doveva custodirlo dall'entrata dei serpenti. Satana si presentò in forma di? Una cosa doveva fare. Una. Custodisci la serpente. Una cosa. Una. Sicuramente ognuno di noi, quando saremo tutti insieme, appassionatamente, qualche parolina ad Adamo gliela diremo, no? Qualche parolina ad Adamo, ci sarà una fila lunga, ma avremo l'eternità adesso. Allora Adamo viene messo nel giardino, c'è questa aria, questa atmosfera sublime, soprannaturale. Si pensa che Adamo ed Eva addirittura, quando furono creati, erano più alti di 3 metri, perché i giganti provengono da qualcuno. Avevano un fisico possente, qualcuno pensa addirittura che respirassero sott'acqua per dominare i pesci del mare. Il peccato è stato disastroso, le conseguenze del peccato sono state disastrose. Ma Gesù è venuto a riprendere ciò che il primo Adamo ha perso e ha regalato a Satana. L'ultimo Adamo, Gesù, è venuto a riprenderselo. E guardate cosa è scritto qua al versetto 18. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo.
Amen.
Melo non è fidanzato.
Hai capito?
Siamo... io lo dico sempre, non si sa mai.
Stiamo lavorando.
Anche Gaetano.
Stiamo lavorando per questo.
Eh?
Il cantiere è aperto.
Il cantiere è aperto. Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto conveniente a lui. Attenzione al versetto 19. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere suo. Riuscite a comprendere che autorità aveva Adamo? Perché Dio disse: io creo ogni cosa, ma siccome questa è casa tua, non è casa mia, poi devi regnare tu, devi governare tu, facciamo una cosa, sei tu che devi dare i nomi, non io. E in qualunque modo tu li chiamerai, quello sarà il loro nome. Posso dirti questa sera che Dio aspetta che tu dai il nome alla tua vita, che tu dai un nome alle tue giornate, che tu dai un nome alle tue finanze, che tu dai un nome al tuo fisico. Posso dirti che Dio sta aspettando te, mentre tu stai aspettando che Lui faccia qualcosa, Dio dice: io sto aspettando che tu faccia qualcosa. Io ti do le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che tu avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. Tutto ciò che tu avrai sciolto sulla terra, tu Pietro, tu, io, proprio tu, noi Signore, proprio voi, sì Signore, tutto ciò che voi avrete sciolto, tutto ciò che voi avrete legato, tutto ciò che voi deciderete, tutto ciò che voi crederete nel vostro cuore, questo è quello che accadrà. Certe cose succedono nella nostra vita perché le permettiamo. cose accadono nella nostra vita perché le stiamo permettendo.
Amen.
Certe cose accadono nella nostra vita perché non abbiamo ancora preso una posizione spirituale. Certe cose stanno accadendo nella nostra vita perché stiamo dando autorità al nemico di fare qualcosa che non è nella sua autorità di fare. E noi continuiamo con questo fatalismo religioso. Non si muove foglia che Dio non vuole. E Dio dice, chi te l'ha insegnato? E quando noi abbiamo un fallimento, noi diciamo, vuol dire che doveva andare così. Perché? Aggiungiamo poi, noi aggiungiamo il versetto biblico, per essere biblici, biblici con quattro B, biblici, perché tutte le cose coprono il bene per coloro che hanno Dio. Ti hanno licenziato. E tutto copre il bene. Sì, e io il direttore di banca, quando arriverà il mutuo da pagare. Tutte le cose coprono. Ora noi sappiamo, fratelli, parliamoci chiaro, non prendiamoci in giro, ci sono cose che sono al di là della nostra portata. E la Bibbia è piena di questi esempi straordinari. Parliamo della vita di Giuseppe, venduto dai fratelli. Certo, lui non aveva concetti di autorità, di preghiera, eccetera, eccetera, ma una cosa straordinaria. Alla fine, vi ricordate quando i suoi fratelli arrivarono lì per prendere il cibo, lui si fece riconoscere, dice la Bibbia che lui pianse con loro, si abbracciarono e lui disse, non siete stati voi, è stato Dio che mi ha mandato davanti a voi per prepararvi la strada. È vero che esistono cose che vanno fuori dal nostro controllo, ma non possono essere la regola, devono essere l'eccezione. Ci sono cose che sono successe nella mia vita che non riuscivo a capire il motivo per il quale certe cose succedevano per anni e ho capito dopo il motivo di determinate cose. Perché credevo, perché onoravo Dio con il mio servizio, con la mia fede, le cose non cambiavano, pregavo, prendevo autorità, legavo, scioglievo, costruivo, distruggevo, facevo tutto. E niente cambiava. Erano delle cose croniche, ma che nello stesso tempo, dall'altro lato, Dio parlava al mio cuore. Per 5 anni ho avuto una situazione economica negli anni 90, gli inizi degli anni 90, che ci ha portato letteralmente al collasso. Io lavoravo, avevo un ottimo lavoro, sono stato licenziato all'improvviso dalla mia azienda, l'azienda poi ha chiuso ed è morto pure il titolare. Un disastro, una tragedia incredibile, ed è iniziato un calvario di 5 anni, non riuscivo a capire, eppure io servivo a Dio, ero in comunità 8 giorni su 7. La domenica mi facevo 3 culti, ero responsabile del gruppo della lode, ero responsabile di una riunione in casa con più di 40 ragazzi, responsabile del team evangelistico, lavoravo a part time con la comunità, insegnavo nella scuola biblica, insegnavo sulla fede, le persone nuove venivano l'indomani mattina, mi dicevo, fratello, tu insegni sulla fede, Dio ha fatto un miracolo, Dio ha provveduto, io dicevo, ah sì! E mi arrabbiavo ancora di più perché dicevo, Dio, ma perché a me? Cioè, cosa dovrei fare in più? E do la decima e ti do la vendetta e ti do pure la trentesima. Se le avessi però. Ed era in quei momenti che quando gridavo a Dio, battevo i pugni, dicevo, Signore, fai qualcosa, cambia questa situazione. Sapete come mi rispondeva Dio? Io mi servirò di te. Io guardavo là, non me ne frega niente. Tu canterai il mio nome tra le nazioni. Io non voglio cantare, mi metto a gridare su me. Io voglio i soldi, voglio il pane, voglio portare, voglio onorare la mia famiglia con quello che faccio. Lavoravo 15-16 ore al giorno, a volte, e non riuscivo a tirare un ragno dal buco. A volte avevo 10.000 lire in tasca, dovevo decidere se fare la spesa e mangiare quel giorno con la mia famiglia, avevo già due figli, oppure mettere la benzina nella macchina. E andavo lì e pregavo e Dio mi diceva: oggi ti darò un canto, voglio un assegno, non un canto. Che me ne faccio del canto? Il Signore mi diceva: stai zitto e scrivi. È lì che ho imparato che con Dio non bisogna mai discutere, perché lui ha sempre ragione. E poi come la giri, lui dice sempre. Un giorno ero in macchina, dovevo pagare l'affitto di casa mia, avevo 250.000 lire, mi ricordo. Dovevo trovare altri 250.000 lire, esattamente il doppio per pagare l'affitto, ce l'avevo in tasca, ero come un pazzo, sembravo posseduto per la macchina, dicevo: cosa da fare? A chi li posso chiedere? Qualcuno che me li presta, poi li ritorno la prossima settimana. E Dio mi dice: vai da quel fratello. Ho detto: Signore, ma quel fratello è più malocumenato di me, ha più problemi di me. Il Signore mi disse: appunto, devi prendere i soldi che hai e glieli devi dare. Ho detto: vai via Satana, vai via da me. Il Signore mi ha detto: tu lo sai che non sono Satana. Allora tu prendi i soldi e li metti pure in una busta. Ho detto: pure la busta. Sono arrivato fuori e lui, quel fratello, stava lavorando in un negozio di abbigliamento, mi ricordo, sono entrato là. Sono sceso dalla macchina, l'ho chiamato. Lui mi ha guardato, fa: Corrado, che ci fai qua? Appunto, che ci faccio qua? Vorrei capirlo pure io. Senti, il Signore ha messo nel mio cuore di darti questa busta, prenditela. Lui: ma no! Lui ha detto: io so che tu non sei in buone acque.
Magari io.
Ho detto: senti, ho detto, o la prendi o me ne scappi con la busta. Prendila. Lui ha preso la busta. Il Signore mi ha detto: lasciala.
Per vincere la rendita.
Dio vince sempre. Amen. Guardate, anche se non cambiano le circostanze, una delle cose che ti fanno capire che Dio sta avendo il controllo su quella cosa è il fatto che Dio ti parla e che Dio in un modo o in un altro ti mantiene in una pace soprannaturale. E vai lì ad insegnare sulla fede e dicevo loro: se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Le cose possono cambiare dall'oggi al domani. Però se succede, non venire malattie. Al di là di questi eventi che capitano e che sicuramente formano la nostra vita, Dio ti ha dato autorità per gestire le situazioni nella tua vita. Lui ti ha dato delle chiavi che ti permettono di aprire e ti permettono di chiudere. Aprire e chiudere, la parola legare e sciogliere significa anche aprire e chiudere. La parola legare, l'espressione legale, legare, significa tutto ciò che tu avrai legato sulla terra. Sta dicendo Gesù: tutto ciò che tu avrai dichiarato che non è lecito. Tutto ciò che tu impedirai, tutto ciò al quale tu dirai no, basta. Stasera dobbiamo uscire da questo luogo con la determinazione che abbiamo delle chiavi nelle mani e che Dio aspetta che la parola esca dalla tua bocca. Perché tu devi imparare, tu ed io dobbiamo imparare a dare dei nomi. Dobbiamo imparare a dare un nome alla nostra giornata. Noi a volte siamo così preoccupati di come andrà. Ci svegliamo, la prima cosa è diciamo: oggi sarà una giornata tremenda. Sapete come andrà la giornata? In maniera tremenda. Cosa stai facendo? Stai seminando accoglieranno, cosa pensi che ti accoglieranno? Non c'è niente più potente della tua parola. Non c'è niente di più potente di quello che tu dichiari. Sai perché? Voglio spiegarvi un principio spirituale fondamentale e assoluto. Dio ha creato il mondo con la parola. La potenza creatrice non viene da una bacchetta magica. Dio disse sia la luce. Quante volte l'ha detto? Sia la luce. Quante volte l'ha detto? Sia il firmamento. Quante volte l'ha detto? Siano gli animali, siano le acque, sia tutta la vegetazione. Quante volte ha parlato Dio per creare? Noi dobbiamo comprendere che siamo esseri spirituali, che abbiamo la sua immagine e la sua somiglianza, abbiamo la sua autorità nella nostra vita, e ciò che esce dalla nostra bocca può determinare vita o morte. Morte e vita sono in potere della lingua, dice la Bibbia, e l'uomo ne mangerà il suo frutto. Morte e vita sono in potere della lingua, e l'uomo ne mangerà il suo frutto. Le tue parole sono semi lanciati nel tuo domani. Noi abbiamo un'autorità spirituale nella nostra bocca. Ora voglio dirvi questo, ascoltate. Il diavolo non ha autorità nella nostra vita. Dite amen. Che è così. Diciamo amen alla parola di Dio. E il diavolo non ha autorità sulla nostra vita. Gesù anzi ha detto, io vi ho dato autorità, io vi ho dato, non vi darò, io vi ho dato, dillo, io ho autorità di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farmi del male. E così Gesù l'ha detto, aspettate, Gesù l'ha detto, lui ha detto la verità. Lui ci prende in giro? No, quello che lui ha detto è vero. Perché allora il nemico a volte ha autorità nella nostra vita? Il diavolo ha l'autorità che noi gli diamo. E sapete qual è l'autorità che noi gli diamo? Mi metto di profilo. A lingua. Sapete cosa facciamo? Noi diamo le nostre parole nelle mani del nostro nemico e lui le usa contro di noi. Noi diamo le nostre parole nelle mani del nostro nemico e lui le usa contro di noi. Maledetto il giorno in cui sono nato, maledetto il giorno in cui ti ho conosciuto, maledetto il giorno in cui mi sono sposato, maledetto il giorno in cui sei venuto alla luce, maledetto il giorno in cui io sono entrato in quel lavoro, maledetta quella terra che mi ha cacciato e mi ha costretto ad andare via. Cosa facciamo? Diamo dei nomi, continuamente, diamo dei nomi. E cosa succede? Abbiamo dei risultati. Stiamo legando e stiamo scegliendo. Siamo più bravi a legare. Siamo più specializzati nel legare. A volte siamo così bravi che ci leghiamo da soli. Ci leghiamo con le nostre parole. Non credo che questa situazione riuscirà onestamente. Non credo che sarà guarita quella persona. Non credo che quella cosa si sbloccherà. Ho mandato un curriculum, non credo che neanche lo leggeranno. Cosa facciamo? Stiamo legando la nostra vita e i risultati e le benedizioni. Non è che Dio non ci benedice, e siamo noi che neanche le vogliamo. Neanche mettiamo l'ipotesi che le cose possano andare meglio. È talmente quando tu incontri un fratello, sapete quelle persone che ti rispondono senza che neanche gli fai la domanda, no? Tu lo incontri, dici, oh fratello, pace, e c'è crisi. Cioè, manco gli hai chiesto come sta, neanche gli hai chiesto come va. La prima cosa che ti dice, c'è crisi. No, ma veramente volevo sapere come stava tua moglie. Fratello, siamo tutti nella stessa barca. Tu sei nella barca, io sono nell'arca. Tu sei in quella barca, io, se ci permetti, sono nell'arca. E c'è un capitano e c'è un comandante. Senza offesa. Io ti do le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che tu avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. Significa il cielo aspetta la tua parola. Ma così tu vuoi dire che Dio al nostro servizio? No, non sto dicendo questo. Sto dicendo un'altra cosa, che Dio sulla terra ha messo te per regnare. Non è Lui che regna, sei tu che devi regnare. Lui è il tuo Dio, Lui è il tuo re, ma sei tu che regni sulla tua casa. E tu puoi dichiarare che Gesù Cristo è il Signore, ma se tu non prendi la posizione di re e dici al diavolo, da questo momento in poi non hai più un futuro a casa. Da questo momento in poi la dobbiamo finire con questa scia continua di malattie, la dobbiamo terminare, dobbiamo rompere questo ciclo nel nome di Gesù. Non è possibile che mio padre, mia nonna è morto di cancro, mio padre è morto di cancro e ora mi hanno diagnosticato un cancro. La dobbiamo rompere questa cosa nel nome di Gesù. Non è una maledizione ereditaria, è genetica, ma la genetica si cambia con la fede. Si cambia il ciclo della storia della nostra casa, si interrompe con la nostra fede. Io ti do degli animali che tu governerai, e siccome sei tu che li devi governare, sei tu che dovrai decidere come chiamarli. Adamo, e qualunque sarà il nome che tu gli darai, quello sarà, perché questo è il tuo lavoro, questa è la tua casa, questo è il tuo regno, deve piacere a te. Se al cavallo lo vuoi chiamare capra, è un problema tuo. Vuoi che l'ippopotamo venga chiamato giraffa? Fai quello che vuoi. Dagli tu il nome. E qualunque nome tu gli darai, quello lo sa. Io non mi sposerò mai di sto passo Moro Zedella. Perché ridi? Non dico questo. Non me l'hai mai detto, ma è la confessione della tua, delle tue nottate. Di sto passo ne sa da Moro Zedella.
Crolle.
Il primo cane che passa tuo marito. Il primo cane che passa me lo sposo. Amen. Noi non abbiamo idea della potenza che esce dalle nostre labbra. Sapete, una volta scherzavo con Dio, stavo riflettendo su questo argomento, ero a Palermo, stavo cercando una casa nuova, allora mi metto in macchina e comincio a girare delle case, vedo delle villette, degli appartamenti, e mentre ero là dicevo, oh, signora, che bella quella, poi facevo 200 metri, e che bella questa, facevo un chilometro, ma questa è ancora più bella.
Lei.
Allora ho detto, ma facciamo una cosa così, ora leggo tutte queste case. In che senso? Ho detto, Signore, nel nome di Gesù io decreto che queste case non si affittano, non si affittano, finché io non deciderò quale casa prendere. Ne vedo una decina. Arrivo a un certo punto, prendo la casa che mi piace, fatto il contratto, vado ad abitare e passano mesi. Siccome era quelle zone, quelle case erano lì dove io abitavo, nella zona della nuova casa, passano i mesi e vedo ancora gli affitti sì.
Se non le vuole nessuno sa che c'era dentro.
Passano 6 mesi, passano 8 mesi, passano 9 mesi e c'era qualcosa di strano. Allora a un certo punto ho detto, ma che sta succedendo? E il Signore mi ha detto, ma non ti ricordi tu? Che cosa, Signore? Il Signore mi ha detto, 9 mesi fa tu hai legato queste case e finché tu non le sciogli nessuno le affiderà. Mi sono ricordato quello che c'era scritto nella Bibbia. Vi ricordate quando Mosè comincia a gridare a Dio davanti al Mar Rosso? E Dio gli dice, che gridi? Stendi il tuo bastone, dividi le acque. In che senso? Tu hai autorità, la mia autorità è nel bastone che hai nelle mani. Stendi il bastone, dividi le acque. Quando Mosè stese il bastone, dice la Bibbia, un vento dall'Oriente divise tutte le acque. E tutto Israele passò a piedi asciutto. E mentre Israele passava, pure l'esercito con il faraone ma stava passando, stava godendo del miracolo di Israele. E quando Mosè arriva dall'altro lato, Dio gli dice, Mosè, è meglio che chiudi. È scritto in Esodo al capitolo 14 e 15. Dio ha detto a Mosè, Mosè, chiudi le acque, perché se no non abbiamo fatto niente. Stavate morendo prima e morirete fra poco. Chiudi le acque. Se Mosè non avesse chiuso le acque, il faraone con il suo esercito sarebbe passato dall'altro lato, avrebbe ucciso tutti gli israeliti. Da chi dipendeva aprire e chiudere le acque? Da Dio? Dio gli disse, perché chiedete? Stendi il tuo bastone e apri le acque. Quando sono passati, ho detto, Mosè, girati, ricastare la mano, chiudi le acque, che è meglio. Vi ricordate quando Israele stava conquistando attraverso Giosuè? Avevano bisogno di un po' di ore in più di sole per raggiungere i propri nemici. Cosa fece Giosuè? Sole, ferma. Può un uomo fermare il sole? Dice, vabbè, ma queste sono favole. Favole? Sapete che è stato scientificamente provato che nel conteggio dei giorni, dei giri della luna e dei tramonti e delle alpe ci sono 3 ore in più che gli scienziati non riescono a capire di un evento. In pratica queste 3 ore in più sono state determinate dal fatto che la Terra si è fermata. È stato scientificamente provato che quello che Giosuè ha fatto è stato vero. Puoi dire alla persona accanto a te, hai le chiavi, devi usarle nel nome di Gesù. Hai le chiavi, le devi usare nel nome di Gesù. Le devi usare nel nome di Gesù. Tu hai autorità nel nome di Gesù. Colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Amen. Alleluia. E voglio terminare con Atti al capitolo 3 perché siamo in orario di chiusura, se no domani non ci fanno entrare. Atti capitolo 3, per favore, velocemente. Versetto 1, Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, cioè le 3 del pomeriggio, l'ora della preghiera, cioè del pomeriggio qua c'è un mezzo. Loro pregavano. E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse a noi. Guarda noi. E l'uomo dice aspettava da Pietro qualcosa, aspettava un'elemosina, scritto al versetto 5, li guardava attentamente sperando di ricevere qualche cosa da loro. Guarda noi.
Abbiamo
quasi. Versetto 6. Ma Pietro disse, io non ho né oro e né argento, ma quello che io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Non ho né oro né argento, però so quello che ho. Io so chi sono e io so quello che ho. Guarda a noi. Possiamo dire oggi come chiesa alle persone che stanno là fuori, guardate a noi. Le persone guardano a noi, cosa vedono? Noi che parliamo male gli uni degli altri. Noi che ci creiamo i problemi, ci facciamo le divisioni, da quello non c'è andare perché è troppo alto, da quello non c'è andare perché ci mancano i capiti, da questa non c'è andare perché c'hai i capelli ricci, da quello non c'è andare perché poi chi sono ne panavo, c'è valore chi non sta qua da cavallo. Quello che ho, io te lo do. E se volete come andrà a finire, volete sapere come andrà a finire, dovete venire domani. Perché dobbiamo chiudere sempre. Ok? Ci hanno dato l'ultima. Preghiamo. L'autorità non serve, non torna alla voce. Non abbiamo autorità. Preghiamo, dai. Ringraziamoci in piedi. Gaetano, non so male.
Veramente.
Viene fuori. Padre, noi ti ringraziamo per questa serata. Grazie per la tua rivelazione, grazie per la tua parola. Alza le tue mani. Chiedi allo Spirito Santo di ministrare nella tua vita stasera. Tornando a casa, in macchina, stanotte quando dormirai, chiedi allo Spirito Santo di parlare, di rivelare qualcosa che vada oltre le parole di un predicatore. Amen. Qualcosa che solo lui può dare. Alleluia. E noi ti ringraziamo, Spirito Santo, per come parlerai e ministrerai alle nostre vite sull'autorità che abbiamo di regnare e di decidere determinate cose nella nostra vita e nella nostra casa e per il nostro futuro. Noi ti ringraziamo nel nome di Gesù.
Amen.
Dio vi benedica. Buona serata, buonanotte a tutti. Domani saremo qui alle 16.30 di nuovo e poi l'ultima sessione alle 20.30. Sì, per quanti vogliono il DVD della conferenza li potete ordinare lì all'uscita, c'è un tavolo. Per quanti desiderano lasciare il proprio numero e la propria email per essere informati sulle attività dei prossimi mesi, per favore potete lasciarli, desideriamo servirvi. Sì, stanotte si deve portare l'orologio un'ora avanti, eh? Chi ha uno smartphone va in automatico, non vi preoccupate, però insomma state attenti, si tornerà un'ora in meno. Domani 16.30 qui e 20.30. Buonanotte a tutti quanti.